Istanbul, seta che anzi riapre la settimana con un tono positivo e ne a Milano. Ne parliamo immediatamente con l'imprenditore italiano che forse più conosce le questioni cinesi, Alberto Forchielli, Mandarin Capital Partners. Ben ritrovato Alberto in Laos, se è corretta l'informazione che è stata fornita su Twitter. Ben ritrovato Alberto.
Ciao Carla, come stai?
Molto bene, un piacere vedere te. Da Bangkok ti sei spostato in Laos. Innanzitutto la prima domanda è: cosa vedi proprio intorno a te prima in Bangkok, in Thailandia, che ha un numero piuttosto alto, a dire il vero, di infettati da coronavirus, e adesso in Laos? Poi voglio sapere anche quello che dicono i tuoi dipendenti in Cina, perché lì la situazione immagino è ancora più drammatica.
No, in Thailandia la situazione è critica, perché il capodanno cinese, la Thailandia riceve circa 2 milioni di turisti cinesi. Io sono andato via che c'era la lobby di casa mia che era piena di cinesi ancora, quindi sì, un attimo di apprensione c'è in Thailandia, però la Thailandia non si può permettere, la Thailandia deve mantenere aperto il flusso turistico, sennò è troppo dipendente dalla Cina. Laos invece tranquillo, qui non si vede un cinese, qui proprio siamo in mezzo alle montagne, direi che siamo abbastanza al sicuro, per quanto io non è che sia tanto preoccupato, intendiamoci, sono venuto qua perché ci tenevo a venire a visitare il Laos, ecco.
Assolutamente, quindi nel Laos la situazione non vedi. Situazione di panico lì in Laos, mentre la Thailandia mi dicevi.
No.
Molto più critica. Senti, tu hai strettissimi contatti con la Cina, cosa ti dicono i dipendenti? Da oggi bisognava un po' ripartire, abbiamo visto dopo la pausa del Capodanno cinese che le borse infatti hanno riaperto i battenti, ma in realtà il governo di Pechino ha deciso di bloccare tutto per un'altra settimana, addirittura le scuole e le università chiuse fino a nuovo avviso. Che cosa ti dicono i dipendenti in Cina in questo momento? Le immagini che noi vediamo di città come ovviamente Wuhan, ma anche altre deserte, sono impressionanti.
Beh, sì, praticamente hanno cancellato tutti gli impegni che avevano in Europa fino a giugno. Cioè, la storia è, ragazzi, inutile che temo che ammenarcela, fino a giugno non sarà possibile vederci. Noi non riusciremo a viaggiare in Europa e vi raccomandiamo di non vedere in Cina. Questo è un po' il discorso. Per cui c'è, tieni presente Carla che qui i casi accertati in realtà, i casi reali sembra che siano 80.000, i casi accertati sono 17.000, però i casi veri sono almeno 5 volte tanto. C'è stata questa analisi dell'Università di Hong Kong che in base al modello matematico ha raggiunto la conclusione che i casi reali sono molto più alti, che è quello che vedi con i miei colleghi. Non è possibile che siano solamente quegli 8.000, 9.000, adesso 17.000. Cioè 17.000 sono i numeri di casi che sono stati accertati, ma la capacità materiale di accertarla ha un limite. Non è che dopo un certo punto manca un po' di persone, le macchine per fare gli accertamenti. Cioè l'influenza è più grave, il numero di infettati è molto più grave di quello che si dice, almeno 5 volte.
Quindi la tua sensazione è che tutta questa trasparenza della Cina, che adesso viene lodata anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia solo in parte vera? Rispetto alla SARS comunque qualche passo avanti è stato fatto, anche inevitabilmente oserei dire.
Beh, diciamo che sono la prima parte sono veramente arrivati in ritardo, adesso la colpa al governo della provincia delle Bay e Rubei e del sito di Wuhan, però si sono mossi in ritardo, hanno lasciato i cancelli e le porte aperte durante il Capodanno cinese, questo è stato un errore, oppure una mancanza di trasparenza, intendiamoci, non volevo rovinare il cinese quindi riguardo il numero di casi, no, quello non è tanto mancanza di trasparenza, ma è proprio il limite materiale di quanto possono accertare. Fino adesso hanno accertato 17.000 casi, ma sai, per accertarlo ci vogliono le persone sul territorio, ci vogliono. Ma adesso sembra che in realtà non si tratti di 17.000, però no, incominciano a filtrare queste cose, che sia mancanza di trasparenza o l'impossibilità di provarlo, questo non te lo so dire. Però l'impressione di tutti che insomma l'infezione sia più grave di quello che si dice.
Che sia più grave, questa effettivamente è una sensazione molto condivisa, Alberto. Tu hai appena twittato sul tuo account proprio anche una notizia economica che vorremmo subito commentare con te, la richiesta di petrolio da parte della Cina che sta ovviamente crollando perché, come ci stai confermando, è tutto chiuso proprio in Cina in questo momento. Che impatto secondo te ci potrebbe essere sul PIL cinese? Si legge da parte degli analisti di un punto percentuale, ma partendo proprio da quello che tu ci hai appena detto pochi istanti fa, tutto chiuso fino a giugno, diciamo, nei rapporti tra l'estero e la Cina, non che ovviamente ci aspettiamo che questa quarantena duri fino a giugno, ma un rallentamento dell'attività con l'estero sì. Che impatto potrebbe avere? Devastante oppure secondo tempo, come è successo con la SARS, ci potrebbe essere un rallentamento nel breve ma poi una ripresa abbastanza rapida?
No, di solito quando succedono questi eventi qui, anche i terremoti, se vuoi, le inondazioni, c'è la caduta e c'è la ripresa, no? Per cui, però il fatto è che se questa cosa dura 6 mesi, 9 mesi o un anno, è comunque un gran brutto anno, capito? Cioè, nessuno dubita sul fatto che la ripresa possa essere immediata, però intanto ci stoppiamo un anno mica bello. Perché qui ormai non è più questione del trimestre, questo qui se ne è già andato il semestre, perché ormai tutti questi paesi che chiudono i voli non è che li riaprono la mattina alla sera, è proprio che si stanno distruggendo delle supply chain, le aziende non spediscono e cose di questo genere. E questo numero di casi che aumenta così precisamente ormai indica che la data del 10 febbraio è scivola. Al 10 febbraio si pensava che tutto potesse essere migliore, invece tutto è molto peggiore. Quindi qui ci preghiamo un anno. Se il calo è del 2% su base annua, come si dice, ma secondo me di più, perché il petrolio ha calato del 20%, poi c'è il petrolio. Cioè praticamente non c'è PIL in Cina. Cioè la gente non va a lavorare, non fanno neanche le spedizioni, non fanno, cioè l'esercito sta facendo le consegne nei supermercati. Per cui la caduta del PIL deve essere superiore al 2%, non può essere solamente una contrazione della crescita del 2%, deve essere più elevata, nel reale. Ci deve andare in crescita negativa, questo che voglio dire.
Molto interessante questo.
Ci lo dice la stessa quando il petrolio si cade del 20%, basta quello, capito? Ossia, siamo in crescita negativa, dai.
Questo in effetti è un termometro che non... Senti, questo come potrebbe impattare, io lo dicevo prima in apertura, sulla...
Cina è pericolosa, alcuni esponenti americani, tra cui Wilbur Ross, per il commercio stanno dicendo, ecco ragazzi, non sarà ora di spostare la supply chain, non vedete quanto pericolosa è la Cina? Questo sì, ci sono diverse persone nell'ambito del Ministero americano che stanno portando avanti questo discorso antipatico in questo momento, peraltro. Questo è quello che mi risulta.
Assolutamente antipatico, sono d'accordo, anche perché noi leggiamo le cifre, questo è il nostro lavoro, però poi dietro ci sono persone, incominciano davvero le famiglie soprattutto a essere molto molto pesanti questi bilanci. Senti, per concludere Alberto, visto che eri stato già buon profeta per le elezioni dell'Emilia Romagna, avevi previsto la vittoria di Bonaccini, anche qui ti chiedo, uno, ha il commento alle elezioni della scorsa settimana, l'Emilia Romagna dunque ha confermato il suo presidente come avevi previsto, e adesso cosa succede secondo te a livello anche del nostro governo? Hai visto, già riprendono a litigare dopo forse uno o due giorni di calma.
Ma sai, io la paura che torni Salvini è così tanta, no? Che la paura fa l'ansia, non c'è peggior collante della paura. Io penso che continueranno a litigare, ma qui nessuno va a votare. E credo che gli equilibri, ci dobbiamo abituare a questo litigio perenne, però rimarranno sempre insieme, almeno fino alle elezioni del Presidente della Repubblica.
Chiarissimo, quindi almeno fino al 2022. Per concludere Alberto, anche qui ti chiediamo una previsione, ma secondo te con tutte queste mosse della Cina, sempre sul tuo account Twitter hai lodato oggettivamente questo ospedale temporaneo che hanno creato in 10 giorni, 1000 posti letto, poi un altro sempre a Wuhan da 1700, ma funzionerà o no secondo te questa politica di contenimento da parte di Xi Jinping, che si gioca molto?
Che cazzo?
Guarda, un ospedale analogo di 1000 posti letto era stato costruito in una settimana a Pechino durante la SARS e si è rivelata la mossa vincente allora. Per cui, quando io ho detto agli amici cinesi con grande, molto divertito, ma fatto un ospedale di 7 giorni, bene, l'abbiamo già fatto anche a Pechino, per noi è normale. Naturalmente hanno precisato che l'ospedale è prefabbricato, sì, ovviamente. Non pensavamo potessero buttare il cemento in una settimana, però sembra che l'esperienza per sconfiggere la SARS sia stata determinante a Pechino, quindi c'è molta attesa sull'impatto positivo di questo nuovo ospedale.
Grazie davvero Alberto Forchielli per questa analisi approfondita che è riuscita a farci dalla Laos. Allora ti leggiamo su Twitter, ti aspettiamo prestissimo qui su Class CNBC. Grazie ad Alberto Forchielli.